Rieccoci qui, buonasera, buona settimana nuova, settimana che comincia con varie voci che si inseguono circa la possibilità di una tregua a Gaza, ma insomma ne abbiamo sentite viste sussurri veramente tante volte in questi mesi. Vedremo nelle prossime ore se c'è qualcosa di reale o se anche questa è semplicemente un'ipotesi che poi non si concretizzerà. In tutto questo ci sono vari attori anche importanti, ovviamente qui parliamo spesso, quasi sempre, di Iran. C'è anche l'Iran in questo gioco, perché si parla appunto di un ruolo che avrebbe la Repubblica Islamica anche nello spingere in questo caso, come dire, su una forza di deterrenza dopo l'attacco del 1 aprile sul consolato di Damasco. Vedremo se questo sono illazioni o sono calcoli veri. Saluto tanto gli amici che si stanno collegando, che sono tanti. Buonasera Filiberto, buonasera Carlo, che ringrazio, che è l'ultimo in ordine di tempo degli abbonati al canale. Invito sempre tutti ad abbonarsi se volessero sostenere questo lavoro, anche perché tra pochi giorni ci sarà una cosa un po' nuova, diciamo, un regalo per gli abbonati, che consiste in un po' in un viaggio attraverso l'Iran, attraverso le immagini, attraverso le cose belle, anche per parlare di cose belle, non soltanto di crisi, come parleremo anche questa sera. Stasera, tra l'altro, un nuovo ospite, finora inedito, anche se diciamo in rappresentanza di di un sito, di una fondazione, di un centro studi che è già stato presente nelle nostre trasmissioni, che lo sarà di nuovo la prossima settimana. Prima di cominciare di introdurlo, io vi ricordo sempre c'è la possibilità di iscriversi comunque al canale YouTube, è il modo migliore per seguirci. Le dirette rimangono tutte sempre, quindi dovete vedere dopo, riprenderle, e c'è anche il podcast, che è sempre un modo per ascoltare e risentire la diretta dalla sera, diciamo dalla mattina successiva la trovate sempre, ma in genere dopo un'oretta che siamo andati in onda ci siamo già. Bene, allora, visto che siamo in tanti, anche vedo in questo momento anche su Instagram si sono collegate molte persone, do direttamente, senza perdere altro tempo, il benvenuto a Giuliano Bifolchi. Buonasera Giuliano.
Buonasera Antonello, grazie per l'invito.
Ah, grazie a te. Io ti presento brevemente, magari se vuoi aggiungere tu qualcosa. Sei appunto uno dei cofondatori di Special Eurasia. Hai anche, insomma, un curriculum di docente universitario. In particolare ti occupi anche di paesi islamici e, se non erro, di Islam nelle repubbliche ex sovietiche. È così? C'è un po' di ritardo, forse? Aspetta, che non ti
Sì,
sento.
Islam è lo spazio post-sovietico, nello specifico.
Tanto questa sera il tema appunto è
Mi
geopolitica,
sentite?
Iran. Sì, forse è arrivato un po' di ritardo la mia di voce, forse adesso io ti sento comunque, ti sento bene. Tu mi senti?
Non si capisce.
Forse c'è un po' di ritardo, noi ti sentiamo bene. Non so se è un problema con le cuffie, se è un problema toglile pure, non, vedi tu come ti trovi meglio. No, dicevamo, il tema di questa
Ok,
sera è.
anche io ti sento.
Perfetto. Volevo cominciare proprio da qui, cioè da questo tema e da questo argomento, e anche dalla tua esperienza diretta che hai avuto, non solo tu, ma avete avuto in Russia nelle settimane passate, cioè in concomitanza con le elezioni. Piacerebbe, ecco, fare un po' un confronto tra. Qual è stata la vostra esperienza diretta sul campo, cioè di ricerca sul campo, e invece quello che arrivava in Italia? Perché a sentire i media italiani, diciamo quelli principali, si trattavano, insomma, di elezioni abbastanza, come dire, sui generis. Qui si parlava tanto di guardie armate nelle urne, nei seggi, di elezioni farsa. Vorrei cominciare un po', ecco, da esperto di Russia e di mondo russo, di politica russa. Qual è stata la tua impressione? Cosa hai riportato da questa esperienza? Aspetta, che non ti sentiamo. Aspetta, che hai il microfono spento. Se riesci a riattivarlo, se non cerco di farlo io, però non ho capito come mai si è spento. Eccolo qua. No, sì, vai.
Perfetto.
Perfetto. Dicevo, siamo stati 8 giorni in Russia all'incirca. Era un progetto di ricerca. Noi siamo stati in Russia per diversi incontri, anche per approfondire la situazione della politica interna, ma anche la politica estera della Federazione Russa. E la narrativa, diciamo, ci siamo un po' scontrati con quello che era stata la narrativa che ha preceduto le elezioni e quella che c'è stata durante le elezioni stesse e i giorni successivi. La nostra esperienza, almeno i seggi che abbiamo visitati nella città di Mosca, nella Oblast di Mosca, quindi nella regione della capitale, è stata un'esperienza molto interessante, anche positiva. Non abbiamo riscontrato personalmente nei seggi che abbiamo visitato delle irregolarità. Il sabato delle elezioni era stata organizzata una forma di protesta alle ore 12 da parte del gruppo che faceva capo in passato a Navalny e adesso alla moglie. Questa protesta rappresentava il fatto che le persone si erano schierate fuori ai seggi e non, in teoria non avrebbero dovuto far entrare le persone, avrebbero o con la loro testa silenziosa avrebbero dovuto far pensare, influire sulle persone stesse, ma noi ne abbiamo viste veramente poche, 8-10 persone, non di più. E le forze di sicurezza interne ai seggi sono le stesse forze che noi vediamo ai seggi in Italia, cioè in Italia noi abbiamo i carabinieri o la polizia o la guardia di finanza. Ci sono i sigilli e sono delle forze di sicurezza. Stessa cosa è avvenuta in Russia. C'erano ovviamente in ogni seggio i metal detector, perché questa è una prassi consolidata in Russia proprio per quanto è successo in precedenza per diversi attentati. E poi c'erano delle forze di sicurezza interne che potevano essere rappresentate dalla Rose Guard, che sarebbe appunto la guardia russa, o dell'OMON, del Ministero degli Interni. Noi, con la nostra esperienza, almeno parlo io personalmente, non abbiamo visto delle irregolarità. Abbiamo visto diverse modalità di voto, quella classica con la scheda cartacea, quella online al terminale, cioè c'era un terminale in cui ci si poteva preregistrare grazie al passaporto, si andava là e si effettuava il voto, e poi addirittura c'era quella tramite l'app. Sull'app abbiamo espresso dei dubbi perché l'app, una persona, anche essendo a casa, potrebbe essere indotta da altri al voto. Questo è l'unico dubbio che abbiamo espresso. E poi c'erano una modalità di voto per coloro che avevano un handicap o dell'invalidità e non potevano recarsi ai seggi. E questa modalità era sia a livello telematico, ossia c'erano delle scatole informatiche che venivano prese, portate da 3 rappresentanti del seggio, quindi 2 osservatori del seggio più un rappresentante dei volontari che lavoravano al seggio, andavano là e la persona poteva votare, oppure c'era una cassetta proprio per il voto cartaceo. Sul risultato scontato ovviamente, ma il risultato ci deve fare un po' pensare. Questo perché? Perché con le forti pressioni che sono state fatte nei confronti della Russia con le sanzioni, coloro che erano indecisi o coloro che erano stati molto critici nei confronti della presidenza di Putin, la maggior parte di questi si sono invece avvicinati al presidente, a Vladimir Putin. Questo perché? Perché le forti pressioni esterne, le sanzioni che hanno inizialmente portato delle problematiche in Russia, ma poi sono state gestite almeno fino ad oggi bene da parte del governo russo. Noi siamo stati ai supermercati, non mancava niente nei supermercati, almeno in quelli moscoviti e la oblast di Mosca. In questo caso hanno permesso a quella parte elettorato indeciso di premiare il presidente Putin. Quindi diciamo che l'effetto del conflitto ucraino si è visto in queste elezioni, ma in maniera positiva per la leadership russa.
Noi qui abbiamo avuto, come dicevi tu, insomma, una narrativa soprattutto all'inizio, no, del conflitto, che diceva che la Russia sarebbe stata spacciata per via delle sanzioni, che l'economia non avrebbe retto più di 6 mesi e che ci sarebbe stato poi un malcontento interno che avrebbe sicuramente comportato dei cambiamenti. Ora, adesso io non so con quale frequenza voi abbiate visitato il paese dall'inizio del conflitto, ma come è vissuta la guerra? So che è una domanda un po' generica, però la guerra significa anche soldati al fronte, famiglie dei soldati al fronte, preoccupazione ovviamente per tutto questo. C'è qual è lo spirito in generale riguardo la guerra in Ucraina, se cioè si avverte che la fine potrebbe essere vicina, e vicina nel senso, diciamoci chiaramente, con la vittoria della Russia, o c'è c'è mai stata una preoccupazione più forte di questo?
Allora, il sentimento russo è, diciamo, non è omogeneo. Abbiamo un sentimento russo che può variare, ma varia anche dalle città o alle regioni, perché cercare di comprendere il sentimento nelle grandi città come Mosca, San Pietroburgo, Volgograd è differente dal sentimento, per esempio, in repubbliche remote come nell'estremo oriente russo oppure come nel Caucaso del Nord. Ciò che mi preme ricordare però è che il popolo russo è abituato al conflitto. È abituato al conflitto questo perché sia nel periodo sovietico che anche con la nascita dell'Federazione Russa c'è sempre stato un conflitto. Nel periodo sovietico, dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene ricordato sempre di più il conflitto, quello in Afghanistan, fra appunto le forze dell'Unione Sovietica e quelle dei mujahideen locali, ma negli anni 90 c'è stato il primo conflitto ceceno e il secondo conflitto ceceno. Dal 2015 poi ci sono delle forze armate russe, dei soldati russi in Siria, e quindi l'aspetto militare è parte integrante della società russa. E il conflitto in sé per sé è parte della società russa. Già qui, per esempio, in Italia c'è una grandissima differenza, perché dal dopoguerra, quindi la Seconda Guerra Mondiale ad oggi, noi non abbiamo vissuto nessun tipo di conflitto, e le forze armate italiane hanno partecipato a operazioni di peacekeeping o operazioni internazionali che sono differenti. Quindi è anche difficile riuscire a giudicare. Bisognerebbe giudicare ogni singolo caso, perché ad esempio il conflitto sì rappresenta appunto morti da parte dei giovani russi che vanno al fronte, ma rappresenta anche un'opportunità per tutti coloro che, una volta andati al fronte, hanno uno stipendio che è 5, 6, 8 volte superiore allo stipendio medio, e una volta essere andati al fronte hanno delle possibilità di studio che non hanno normalmente. E non possiamo neanche gridare allo scandalo, perché anche il sistema statunitense fa così in quelle aree maggiormente critiche o povere, certo, come per esempio il Bronx. Quindi non possiamo, diciamo, gridare allo scandalo. La stessa legione francese attinge a dei sostrati, delle banlieue oppure delle zone dei Balcani o dell'Europa centro-orientale problematiche, dove attinge, dove ci sono, diciamo, la maggior parte delle persone la compongono. Quindi, certo, dal punto di vista
pare che anche noi. Anche noi adesso dobbiamo ricominciare a riparlarne, perché evidentemente, come dire, non siamo così immuni da questo, da questi pensieri, no? Cioè, notizia di qualche giorno fa.
Sì, la differenza è che noi non siamo più abituati a una situazione di conflitto, non siamo più abituati anche a un alto numero di vittime. Io ricordo bene, ma anche come ricorderai bene te e anche le persone che ci seguono, quando è successo in Assiria, per noi fu un vero lutto dello Stato, uno shock.
Però in guerra questo succede, mentre noi ci siamo illusi che invece, come dire, le operazioni di guerra andassero, come dire, tutte lisce come l'olio, siamo noi, non siamo tanto buoni. E mi ricordo, questo era... Lo raccontava molto bene con la sua solita poi ironia uno scrittore che è scomparso da qualche anno, Pennacchi, quando, raccontando, insomma, il suo romanzo Il fascio comunista, lui raccontava varie vicissitudini, raccontava come nella sua famiglia, come dire, ci fossero sei diversi caduti nelle guerre in Africa. Cioè, oggi invece si scandalizzano tutti, che è una cosa strana che i soldati muoiono in guerra, ma insomma la storia è questo, però noi lo siamo un po' dimenticato, forse anche per questo certi argomenti li trattiamo con una leggerezza un po' così, un po' ambigua, anche un po' con essa probabilmente. La Russia, sì, noi sappiamo tutti, per forza di cose siamo stati attenti e continuiamo a seguire la geopolitica russa in merito all'Ucraina, al conflitto in Ucraina. Però se allarghiamo l'orizzonte, direi che cioè, è un orizzonte pressoché globale. E qui veniamo al Caucaso, no? Cioè, veniamo come anche linea di contatto e confronto o di in qualche caso di conflitto con l'altro, con uno degli altri soggetti di cui parliamo spesso, cioè dell'Iran. Facciamo un attimo una ricognizione, sì, sia di questo sia della situazione in Medio Oriente, la Russia rispetto anche alla crisi in Medio Oriente.
Allora, per quanto riguarda, partiamo prima dal Caucaso e poi andiamo al Medio Oriente. Innanzitutto il Caucaso è strategico perché è questa regione appunto che è tra il Mar Nero e il Mar Caspio, e quindi è una regione dal punto di vista strategico per quello che riguarda l'aspetto logistico, per quello che riguarda l'accesso anche al mare. È una regione che vede tre grandi attori, perché abbiamo la Federazione Russa, abbiamo la Turchia e abbiamo la Repubblica Islamica dell'Iran. Tre grandi attori che ci sono sempre stati, anche perché in passato, dal punto di vista storico, c'era l'impero zarista, l'impero safavide o persiano, beh, l'impero ottomano, quindi ci sono sempre stati questi tre grandi attori. E diciamo che dal punto di vista storico lo scontro maggiore c'è stato proprio fra i russi e i turchi, passiamo così il termine. C'è stato anche tra l'impero safavide e l'impero zarista. Ma è stato percepito in maniera minore, oppure è stato subito, archiviato rispetto invece al grande scontro con l'impero ottomano. E ad oggi abbiamo un assetto che vede Russia, Iran, diciamo, coordinarsi maggiormente, non su tutta quanta le questioni del Caucaso, dell'area del Caspio, ma essere più in linea rispetto, per esempio, ai rapporti fra Teheran e Ankara e Mosca e Ankara. Che poi la Russia cerchi in chiave di confronto e scontro con l'Unione Europea di far rientrare all'interno dei propri progetti la Turchia, questo non viene nascosto da nessuno. Putin ha parlato di trasformare la Turchia in questo hub logistico del gas naturale russo nella zona, diciamo, medio orientale o asiatica. Però è pur vero che dal punto di vista di assetti geopolitici la Turchia rappresenta più un avversario per la Russia di quanto lo possa rappresentare l'Iran. Non solo perché la Turchia ovviamente è un paese membro della NATO, e all'interno della Turchia c'è una base NATO che è una tra le più grandi, certo, che ci sono all'interno, diciamo, nello scacchiere geopolitico asiatico, ma anche perché la Turchia ha degli interessi stessi per quello che riguarda il territorio russo. E parliamo del Caucaso del Nord, ma parliamo anche del Tartarstan, del Bashkortostan, che, se ricordate, un annetto fa era apparsa quella cartina geografica, quella carta geografica diffusa dal Ministero degli Esteri russo, in cui si parlava dell'estensione massima dei popoli turcofoni, che prendevano buona parte dell'attuale Federazione Russa. E quindi voi potete immaginare, il Cremlino, diciamo, tiene conto di questo aspetto. Poi in geopolitica cosa si dice? Si dice che quando due paesi sono confinanti non possono essere amici, perché il loro spazio vitale, definito in tedesco Lebensraum, basta, diciamo, a scontrarsi. Quindi se guardiamo Russia, Turchia, Iran, nel sistema anglosassone vengono definiti come frenemies, amici nemici, e diciamo che possono essere partner in alcune situazioni, ma amici quasi mai o mai. E questo è un aspetto importante che dobbiamo tenere conto. Questo perché spesso quando si parla di relazioni internazionali, e quando si parla di accordi, quando si parla di assetti, si dà per scontato che sia tutto bianco e nero. Ma non è così. Iran e Russia ovviamente collaborano nel Mar Caspio, ma questo perché? Perché devono fare in modo che non si vada a creare quel gasdotto caspico che permette poi al Turkmenistan di esportare il gas naturale in Azerbaigian e l'Azerbaigian venire in Europa, perché in questo caso la Russia sarebbe tagliata fuori completamente dal mercato europeo e non potrebbe fare rivalsa di quello che sta vivendo oggi il mercato europeo, perché sì, abbiamo cercato di trovare delle alternative al gas russo, ma con grande difficoltà e con una spesa maggiore. Certo. Stesso motivo per l'Iran. Quindi nell'area del Caspio collaborano per questo aspetto, collaborano dal punto di vista logistico per creare un sistema di trasporti internazionale nord-sud che da San Pietroburgo possa collegare appunto San Pietroburgo fino all'India e passi proprio per il Mar Caspio sfruttando l'Iran, e collaborano o hanno, diciamo, un'intesa comune nel Caucaso per quello che riguarda l'Armenia. Questo perché abbiamo visto che l'Armenia ha perso definitivamente Nagorno-Karabakh o Artsakh nel settembre 2023, perché questi territori sono stati conquistati dall'Azerbaigian, ma hanno un limite. Cioè, il limite qual è? Che l'Armenia non può essere isolata, cioè che l'Azerbaigian non possa, attraverso operazioni militari, conquistare quella parte di territorio che, diciamo, è rappresentata dal confine armeno-iraniano e che quindi in questo modo possa collegare direttamente l'Azerbaigian alla Turchia e creare un territorio, un cordone turco nel Caucaso. Su queste hanno una stessa agenda. Hanno un'agenda non uguale, ma, diciamo, che simile nel teatro medio orientale, invece è differente in Asia centrale. In Asia centrale è differente perché la Russia cerca di attrarre l'Iran in Asia centrale attraverso alcuni progetti come maggiore collaborazione con l'Unione Economica Eurasiatica per quello riguardo il commercio, oppure collaborazione con il settore, con l'antiterrorismo per quello riguarda l'AXTO. Cerca in questo caso di coinvolgere maggiormente l'Iran, però è pur vero che in alcuni paesi dell'Asia centrale l'Iran può rappresentare un competitor, specialmente in Tagikistan, perché Iran e Tagikistan condividono un passato storico, elementi culturali e linguistici comuni. Quindi in questo caso ci sono delle differenze. Le differenze ci sono anche per l'Afghanistan, perché ad oggi i russi guardano i talebani stanno pensando di togliere i talebani come organizzazione terroristica, come movimento terroristico dalla lista che loro hanno, che il Ministero degli Interni russo ha, stanno pensando di fare questo, e stanno pensando di supportare maggiormente i talebani proprio in ottica anti-Stato Islamico Vilayat Khorasan, che ha rappresentato, e continua a rappresentare, una minaccia. Il supportare i talebani non è molto ben visto da Teheran, perché anche se prima, nei 20 anni che i talebani erano nemici degli Stati Uniti, c'era la posizione di Iran era un po' altalenante, è pur vero che i talebani oggi rappresentano una minaccia anche per la comunità azara e per gli sciiti che sono in Afghanistan. Quindi sull'Afghanistan non hanno un'agenda comune, possono avere anzi addirittura dei possibili contrasti, come il Pakistan, se andiamo a vedere. Perché? Perché la Russia cerca di entrare sempre in maniera più, prevalentemente nel settore militare energetico pakistano, però un Pakistan stabilizzato, forte, con dei porti che funziona a pieno regime, in questo caso rappresenterebbe una problematica per l'Iran e per i porti iraniani. E poi la domanda sarebbe, a questo punto il corridoio nord-sud lo facciamo veramente passare per l'Iran o preferiamo l'Asia centrale e il Pakistan direttamente in Cina?
Ecco, quindi hanno delle...
Diciamo, sì, certo. Su alcuni
gli elementi di frizione possibili, cioè hanno dei punti di convergenza, ma anche dei punti di possibili di frizione anche aspra. Aprendo una parentesi, parlando del Pakistan, quanto è importante ancora la Cina per il Pakistan, se lo è ancora?
Per il governo Islamabad è importantissima, perché è l'unico paese che può fornire finanziamenti tali da sviluppare quelle che sono le aree più problematiche. Il problema è che la Cina si sta rendendo conto che gli investimenti non pagano. Ecco. Apro una piccola parentesi: dal 2013 è stata lanciata la Belt and Road Initiative, ad oggi è un bellissimo progetto mediatico, ma non abbiamo ad oggi, dopo più di 10 anni, non abbiamo niente di concreto. E per il Pakistan, questo famoso corridoio economico sino-pakistano, rappresenta un problema. Perché? Perché le attività cinesi, specialmente nel Belucistan, sono prese di mira, vengono rapiti quelli che sono gli ingegneri, ci sono una serie di problematiche, ma anche perché? Perché ad oggi il Pakistan si trova ad avere una situazione di sicurezza problematica. Il Tehrik Taliban Pakistan, spesso definiti i talebani pakistani, hanno rotto quella che era la tregua con il governo di Islamabad. E quindi ad oggi la Cina rimane l'unico attore che può investire nel paese, ma è un attore che si sta, passami il termine, stufando. Ecco, perché poi i cinesi sappiamo bene che non amano intervenire in nessuna situazione di politica estera e non amano la situazione di crisi.
E in questo il Pakistan invece è piuttosto problematico nel complesso per tutti questi fattori. Non so, insomma, in questo l'altro grande competitor, l'altro grande soggetto è l'India. Adesso io non vorrei allargarmi troppo verso l'estremo oriente perché mi ho preso un po' una deriva, però semplicemente anche nella parte relativa poi a quello riguarda l'Iran, c'è Abar, tutta una questione abbastanza intrigata e anche abbastanza paradossale per certi versi, perché mi sembra che il progetto piaccia a tutti, poi ognuno lo vuole interpretare a modo suo e con chi gli pare a lui.
Beh, la sfortuna vuole che se hai diversi attori importanti a livello regionale che devono prendere parte allo stesso progetto, ma questi attori hanno propri interessi e hanno anche delle criticità con alcuni dei membri di questi progetti, diventa tutto molto difficile. Tutto molto, ma molto difficile. Anche perché, per non dilungarci troppo, per tornare sul nostro argomento, però una piccola parentesi, la Russia ha guardato verso la Cina per una serie di accordi, anche per la vendita del gas naturale e del petrolio, però se fa questo corridoio di trasporto nord-sud internazionale, privilegia facilmente l'India, che è il diretto competitor della Cina. E in questo caso poi con i rapporti con la Cina come possono evolversi per la Russia? Quindi diciamo che ci sono, e se viene creato questo corridoio di trasporto nord-sud, si va direttamente a influire sulla Belt and Road Initiative, quella terrestre che dovrebbe passare, dovrebbe collegare l'Europa e l'Asia. Perché spesso si dice che ogni progetto può essere integrato con gli altri progetti e vanno benissimo, viviamo tutti in armonia, ma non è così. Quindi la narrativa segue una direzione, la realtà ne segue un'altra. E questo influisce su delle dinamiche come quelle caucasiche.
Viene da fare una battuta. Sta a vedere che abbiamo fatto bene noi come Italia a uscire dalla via della seta. No, non lo so. Questo non so, perché poi di fatto non credo che per la Cina cambi niente. Prego, prego.
Beh, no, i porti italiani fanno gola alla Cina. I porti italiani fanno molto gola alla Cina. E questo è vero. L'assetto politico italiano è il problema principale della Cina, perché è un assetto politico che cambia continuamente. E la Cina non riesce a... Non ama molto i cambiamenti. Ecco perché ha investito tanto in Asia centrale, dove abbiamo gli stessi governi decadi oramai. Da sempre, esatto. E quando muore un leader, diciamo chi viene dopo non è che cambi tanto, e questo è quanto. Però la Cina, per esempio, trova notevoli problematiche nella zona del Caspio, trova notevoli problematiche nel Caucaso del Nord russo, e anche per quanto riguarda l'Iran cerca di investire, però lo saprei meglio di me, la legislazione iraniana non permette ai cinesi di prendersi la terra.
Sì, la stessa Costituzione.
Come loro invece aspirano, come hanno fatto in Africa, ad esempio.
Certo. Sì, era bastato l'accordo, quando era 2 o 3 anni fa, che si stava insomma formulando riguardo l'utilizzo di un porto, e sui giornali iraniani era scandalo finimondo, abbiamo svenduto il nostro paese, per cui è di fatto impossibile. Devo anche dire che la presenza stessa dei cinesi come uomini d'affari in Iran è molto calata negli anni. Oggi penso che la maggior parte dei cinesi che vanno in Iran è per turismo, ma non c'è quell'attenzione che si notava qualche anno fa. Almeno questa è la sensazione, poi non credo che sia molto lontana comunque dalla realtà. Spostandoci, adesso ritornando al Medio Oriente, però prima del Medio Oriente volevo farti una domanda. Cioè, in tutto questo scenario che tu hai raccontato, c'è un soggetto che io vorrei capire meglio quanto effettivamente sia importante e potente, cioè l'Azerbaigian.
L'Azerbaigian, allora, innanzitutto dobbiamo parlare di Azerbaigian-Turchia, ok? Perché parlare soltanto di Azerbaigian, l'Azerbaigian ovviamente dispone di petrolio e gas naturale. E le stime però, almeno sono stati fatti diversi studi sull'area del Caspio. In passato era stata definita come il nuovo Eldorado del settore energetico, che era stato detto che potesse avere le stesse riserve o riserve superiori di quelle medio orientali, quelli dei paesi del Golfo, ma sembra che poi gli studi fatti durante gli anni 90 siano stati smentiti dagli studi fatti nel XXI secolo. Anche la stessa BP, che è stato uno tra i primi operatori o il principale operatore in diversi giacimenti petroliferi nel Mar Caspio oppure nell'isola di Apshon in Azerbaigian, ha subito tutta una serie di rallentamenti nell'estrazione, quindi c'era stata durante gli anni le critiche da parte del presidente azerbaigiano Aliyev nei confronti della BP, diciamo uno accusava l'altro di non lavorare bene o altre cose. L'Azerbaigian ha acquisito sempre più importanza proprio per il confronto scontro fra l'Occidente, fra l'Europa in primis e la Russia. Questo perché ad oggi rappresenta uno dei principali partner commerciali energetici per l'Europa stessa. La sfida che l'Azerbaigian deve avere è quella della modernizzazione del paese, anche perché la capitale Baku può essere vista come una città moderna, ma basta uscire a 20 km, 30 km dalla capitale e si incontrano delle situazioni che non sono di un paese moderno. E la diversificazione economica è importante. Da 10 anni l'Azerbaigian, da quando ci fu la crisi petrolifera nel 2014, parla di diversificazione economica, ma ad oggi petrolio e gas naturale rappresentano ancora i settori trainanti dell'economia. E a questo bisogna aggiungere anche il fatto che qualora veramente non si riesca a fare questo gasdotto transcaspico che colleghi appunto i giacimenti del Turkmenistan all'Azerbaigian, l'Azerbaigian negli anni potrebbe perdere quella che è appunto la sua grande riserva e quindi potrebbe non essere più utile all'Europa, e qualora non dovesse avere questo collegamento e quindi avere la funzione di punto di passaggio, quindi a livello logistico, l'Azerbaigian diverrebbe meno importante, considerando che ad oggi ci sono invece nel Mediterraneo orientale dei paesi che stanno emergendo con altri giacimenti petroliferi o depositi di gas naturale, parliamo di Cipro, parliamo anche del Mediterraneo orientale. Quindi ad oggi rappresenta un attore importante nell'area del Caucaso, rappresenta un attore che poi con l'Iran ha delle relazioni un po' complicate, alterne. E diciamo che l'Azerbaigian sembra a volte il cugino o il fratello minore che vuole prendere le cose migliori dal fratello più grande, ma vuole rinunciare a tutto l'altro. Perché, per esempio, a livello culturale prende molto dall'Iran. Nizami Ganjavi, questo poeta azerbaigiano, sì, ok, è nato a Ganja, ma all'epoca scriveva soltanto in lingua persiana e faceva parte dell'impero persiano. Ok, quindi altrimenti i romani dovrebbero rivendicare la paternità l'impero romano di tantissime altre figure. Cioè, nel senso, non si può basare su ok, oggi Ganja è in Azerbaigian, però e c'è sempre questo scontro, fra l'Iran e l'Azerbaigian a livello culturale. Poi c'è
hai detto bene tu del segni questa del fratello cugino un po' invidiosetto, sì. Hai detto bene, no, perché ricordo che una volta anni fa
poi
l'ambasciatore a zero mi ha dato questa impressione proprio. Prego, no, scusami.
No, sì, poi l'Azerbaigian è un paese che, allora, la lingua è di ceppo turco, è una lingua turcofona o turca. La religione è una religione dell'Islam sciita, che quindi si rifà ovviamente all'Iran, anche se non è un elemento così importante per l'Azerbaigian. La cultura prende spunto un po' dall'antichità e dal mondo persiano, un po' dalla Turchia, un po' anche dal periodo dalle festività del zoroastrismo, infatti loro festeggiano diverse festività, e poi guardano molto a questo famoso multiculturalismo che viene promosso come posso dire, come elemento fondamentale della nazione. E è una nazione giovane però, una nazione che nel momento in cui perderà la spinta economica data dal petrolio, dal gas naturale, se non avrà trasformato il proprio paese in un hub logistico connesso con la Belt and Road Initiative, la nuova via della seta, oppure se non ci sarà una modernizzazione, una diversificazione economica, sarà una nazione che poi dovrà affrontare tutta una serie di problematiche. E a questo aggiungiamo anche il fatto che Aliyev, il presidente della Repubblica Azerbaigiana, e altri politici hanno sempre dichiarato che il Nagorno-Karabakh è fondamentale. Ad oggi stanno ancora cercando gli investitori. Quindi la prova del paese sarà nei prossimi 25-30 anni. Nel breve periodo rimarrà un attore importante proprio perché questo confronto, scontro fra la Russia e l'Unione Europea.
Ma Aliyev, quanti anni sono che è presidente?
Credo quasi 20 anni,
Madonna,
se
perché io lo
non
ricordo
erro.
eterno, sempre lui.
Il padre Idar Aliyev credo sia morto nel 2004, se non erro, comunque all'inizio degli anni, e quindi credo circa una ventina d'anni. Non voglio.
Dal 2013 c'è qui Carlo Parisi,
Dal
grazie
2003,
per
ecco, prendetemi, ecco, 2003,
aggiornare.
scusate. Quindi dal 2004, ok. Sì, 20 anni.
Tra l'altro, io non so se forse noi abbiamo anche una, come dire, una percezione anche un po' sovrastimata dell'importanza dell'Azerbaigian, perché abbiamo un'influenza, diciamo, di soft power, cioè di comunicazione fortissima, perché è molto presente l'Azerbaigian, come dire, a livello proprio di stampa, mediatico, di promozione del paese, cioè spesso anche in una forma anche un po' sproporzionata rispetto alle dimensioni stesse del paese. No, non so se questa è una mia impressione.
Allora, diciamo che il paese è passato da essere sconosciuto a quasi tutti quanti, a essere conosciuto in diversi ambienti, nell'ambiente per esempio dell'analisi geopolitica, nell'ambiente delle istituzioni, nell'ambiente del mercato energetico e degli investimenti. Questo perché però l'Italia poi è stata scelta insieme al TAP, a questo gasdotto transadriatico, come terminale ultimo del gas che da Shah Deniz, da questo punto deposito di gas naturale nel Mar Caspio, nella parte azerbaigiana, viene stato estratto e viene portato in Italia e poi trasferito in Europa. Quindi è normale che se l'Italia
Certo.
è divenuta un terminale ultimo del gas a zero, è normale che la presenza o l'attività diplomatica azerbaigiana nel nostro paese sia sempre stata, diciamo, negli ultimi 10 anni, o 10-12 anni, diciamo, significativa. Pensare però, allora, il paese ha un'importanza strategica, un'importanza, se lo guardiamo, lo scacchiere geopolitico eurasiatico, si affaccia sul Mar Caspio, confina anche con il Dagestan, con la Repubblica del Dagestan, con cui ci sono una serie di accordi per fare in modo che sia il porto di Makhachkala sul Mar Caspio e quello di Baku non siano antagonisti, ma possano divenire in alcune situazioni, diciamo, cooperare, ha uno sviluppo economico dovuto ovviamente alle rendite del petrolio, del gas naturale. Il famoso contratto del secolo, firmato negli anni 90, ha permesso lo sviluppo economico dell'Azerbaigian. Ciò non toglie il fatto che Forse in Italia è pur sempre un paese che di quasi 10 milioni di abitanti, è un paese che ha delle problematiche interne per quello che riguarda il livello di democrazia e diritti umani, ma è un paese che poi dovrà affrontare quello che dicevo prima, la modernizzazione e la diversificazione. Per l'Italia però è divenuto fondamentale, e anche l'Italia uno come partner commerciale. E se però guardiamo all'intero scacchiere eurasiatico, possiamo dire che è un attore medio.
Ok. Certo, quindi insomma rispetto, dicevo, nella fotografia d'insieme sicuramente la Turchia è molto più evidente e più importante. Allora, prima di rispondere, passare all'ultima parte della diretta anche con un po' di domande che ci sono dai nostri spettatori, volevo aprire una parentesi perché come Special Eurasia voi state lanciando una cosa, adesso faccio vedere la locandina, che è appunto questo corso. Ce lo spieghi brevemente adesso, diciamo, anche come, a chi è rivolto, come si fa a iscriversi, e abbiamo anche un codice sconto per chi sta seguendo la diretta.
Sì, allora il corso si svolgerà il 4 maggio. Questo anno è la seconda edizione che facciamo del corso, è in lingua inglese. È un corso che mira a fornire le conoscenze e gli strumenti per creare un modello di analisi geopolitica. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel corso verrà affrontato in maniera, breve, quelle che sono le principali teorie che riguardano la geopolitica, ma poi si cercherà di fornire proprio gli strumenti per crearsi un modello di analisi. Questo perché? Perché l'analisi geopolitica bisogna avere un modello e bisogna ogni volta testare questo modello e vedere se i diversi scenari che si sono previsti si possono realizzare oppure no. Quindi il nostro obiettivo qual è in questo corso? È dare quelle chiavi, quegli strumenti possibili ai partecipanti per svolgere un'analisi geopolitica e anche previsioni di natura geopolitica. Abbiamo una parte, diciamo, più teorica, e poi abbiamo anche una parte pratica con alcuni strumenti open source intelligence, cioè strumenti per l'analisi di fonti aperte che supportano l'analisi geopolitica. È rivolto a tutti coloro che hanno la volontà, la necessità, la curiosità di apprendere una metodologia di analisi geopolitica e come poter sviluppare e creare la propria analisi geopolitica, perché non parliamoci chiaro, ogni analista ha una propria metodologia e deve avere anche degli strumenti che può utilizzare a seconda delle sue aree di specializzazione, a seconda del lavoro che deve andare a svolgere. E è un corso in lingua inglese perché noi guardiamo, come al sempre, a quello che è il panorama internazionale.
Allora, io qui ho messo sotto la mail a cui bisogna scrivere appunto per registrarsi, per partecipare al corso, e con uno sconto che dovete indicare come DIRUS10, che testimonia il fatto che ci avete seguito questa sera. E poi magari potete chiedere ovviamente tutte le informazioni che volete, anche stasera, se volete approfittare anche di questo momento da adesso alla fine della diretta, fatelo, perché sicuramente Giuliano vi potrà rispondere. Io adesso qui lasciamo il banner sotto, così rimane e rimane per tutti. Qui Carlo ci chiede, perdonate la domanda, no, perché, prego, fate anche corsi privati? In che senso privati?
Sì, facciamo dei corsi privati, quindi questo vuol dire che è possibile contattare la nostra email e chiedere per quelli che sono dei corsi privati, che il partecipante ha un contatto diretto con l'istruttore, possiamo anche creare quella che è un programma o un'agenda differente a seconda della disponibilità del partecipante. Non so, può essere fatto un corso in 2 ore o in 2 ore un giorno, queste possibilità. E come al solito invito a contattarci, perché per i corsi privati abbiamo sia quello di analisi geopolitica ma anche quello proprio di open source intelligence e web intelligence.
Bene, quindi direi anche, insomma, se non lo conoscete già, di andare sul sito, adesso vi metto il link qua, così potete raggiungerlo semplicemente cliccando sul link, però se non lo conoscete ancora fatelo, perché sicuramente è interessante anche, insomma, non dovete per forza essere, come dire, persone del settore, o comunque può anche essere molto utile e pratico per chi è appassionato, per chi vuole informarsi, magari informarsi in modo serio. Io ricordo sempre che ogni, anche soprattutto quando ci sono delle crisi, voi fate delle schede molto chiare, molto, molto rapide, molto facili anche da capire, con tutta una serie di scenari possibili. Qui infatti Carlo, che vi conosce, special case, numeri uno in assoluto. Beh, insomma,
troppo gentile, Carlo.
Mi fa piacere, qui rimetto il link, lo trovate sicuramente. Bene, allora, se magari intanto qualcuno ha delle domande, o comunque intanto vuole informarsi su questo, ci sono delle domande qui che c'erano. E allora, una era del rapporto tra Iran e Kazakistan.
Questa è una bellissima domanda, una domanda molto interessante. E la mia collega Silvia Botto ha scritto della strategia iraniana in Asia centrale. Allora, il fatto è questo, che il Kazakistan si trova in questo momento in una situazione difficile, di complessità, perché è un paese che ha un'eredità storica con la Russia e ha forti rapporti con la Russia, però guarda molto all'Europa e agli Stati Uniti. E anche se esistono dei rapporti con l'Iran, però sono dei competitors nel Mar Caspio. E in più il Kazakistan è, insieme all'Azerbaigian e il Turkmenistan, dei cinque paesi che si affacciano sul Caspio, diciamo, cioè, si dividono in Russia e Iran da una parte, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan dall'altra. Il Kazakistan spinge anche molto per creare questo gasdotto transcaspico, o fare in modo, in maniera che il Kazakistan possa raggiungere l'Europa attraverso l'Azerbaigian. I rapporti, allora, se guardiamo dal punto di vista storico-culturale, non possono esserci dei rapporti, anche perché il Kazakistan ha una lingua e una storica turcofona, e quindi guarda molto più alla Turchia, fa parte anche dell'Organizzazione degli Stati Turcofoni. Ciò non toglie però che ci sono stati una serie di incontri. Questo perché? Perché l'Iran può rappresentare uno sbocco verso quello che è il mare per il Kazakistan. C'è il problema principale però, le sanzioni. Qualora in futuro, non si sa quando, perché se le elezioni presidenziali statunitensi dovessero, diciamo, dare la vittoria a Trump, molto probabilmente per altri 4-5 anni non vedremo niente cambiare, ma qualora l'Iran dovesse riuscire a superare quello che è il problema delle sanzioni, l'Iran diverrebbe un paese molto molto interessante proprio le repubbliche dell'Asia centrale, e fra i primi c'è il Kazakistan, perché il Kazakistan ha bisogno di esportare e ha bisogno di raggiungere dei mercati che ad oggi non riesce a raggiungere, e l'Iran con i suoi porti potrebbe raggiungere, rappresenta questo. L'Iran addirittura rappresenta un'opportunità, opportunità che ad oggi non può essere presa né da parte di Teheran né da parte delle repubbliche centroasiatiche. Se guardiamo l'aspetto storico, culturale e religioso, hanno poche possibilità di trovare, diciamo, un humus o, diciamo, uno spazio comune, ma dal punto di vista strategico ci sono una serie di possibilità. Qui rientriamo però sempre nell'aspetto anche di l'influenza europea e l'influenza statunitense, e anche la Russia. Perché? Perché, se ricordate, l'anno scorso c'è stato il primo summit Stati Uniti-Asia centrale, e gli Stati Uniti hanno ribadito la loro volontà di giocare un ruolo importante non solo con il soft power delle organizzazioni internazionali, ma investendo, e Uzbekistan e Kazakistan sono due dei mercati di maggiore interesse. L'Europa stessa ha ribadito sul suo interesse all'Asia centrale, in cui sfortunatamente si trova in mezzo a diversi fuochi. Ad oggi già deve riuscire a risolvere il problema di essere stata
qualche problema di con l'audio. Ti sentiamo a scatti, anzi adesso non ti sentiamo più. Ecco, forse adesso è ritornato. Eccoci. Abbiamo perso, credo, le ultimissime battute, perché non si sentiva.
Mi vedete adesso? Mi sentite?
Sì, adesso sì, adesso sì, adesso sì.
Mi vedete?
Sì, prego.
Le ultimissime battute, quello che dicevo e sostenevo è che ad oggi il Kazakistan ha un problema che rappresentava il fatto che deve gestire le accuse che sono state fatte al Kazakistan di essere stato utilizzato dai russi per aggirare le sanzioni. Quindi immaginiamo una maggiore cooperazione con l'Iran sotto sanzioni, metterebbe ancora più, diciamo, la luce e la cultura senza le sanzioni. Il Kazakistan e l'Iran potrebbero sviluppare dei rapporti ottimali e strategici. Ad oggi c'è questo problema delle sanzioni in sé per sé, e poi c'è sempre la Russia, che non ama molto che i paesi dell'Asia centrale sviluppino dei rapporti con attori regionali.
E qui c'è una domanda per Di Carlo che dice: la competizione tra Turchia e Iran potrebbe spostarsi, se non è già avvenuto, nello scontro fra Kirghizistan e Tagikistan?
Allora, in verità, se guardiamo l'aspetto dei droni, i turchi forniscono i droni, anzi hanno creato un impianto produttivo di droni in Kirghizistan, e gli iraniani invece ne hanno creato o hanno fornito tecnologia in Tagikistan. Pensare però che ci possa essere uno scontro, diciamo, tra proxy, tra Kirghizistan e Tagikistan, tra Turchia ed Iran, risulta difficile, perché in quel caso sono influenzati anche dalla Russia e dalla Cina, molto di più la Russia e la Cina. La Cina perché ha investito molto, specialmente in Kirghizistan. Il governo kirghizo ha un debito altissimo con la Cina. In passato, per sanare questo debito, ha regalato della terra alla Repubblica Popolare Cinese, del territorio sovrano, e anche perché in Tagikistan c'è, vicino alla capitale, a Dushanbe, c'è la base militare russa. Sempre nel 2022 c'erano stati degli scontri tra Kirghizistan e Tagikistan alla frontiera, con morti sia militari che civili. In quel caso si è adoperata subito la Russia, ma anche altri attori regionali, per risolvere la problematica, perché se scoppia un conflitto si destabilizza la regione, e destabilizzandosi questi due paesi, il tutto porterebbe vicine organizzazioni terroristiche in Afghanistan a sfruttare questo vacuum di potere. Quindi pensare che Turchia e Iran possono utilizzare questi due paesi come teatro di scontro, senza contare l'importanza di Cina e Russia, è molto molto difficile.
Ah, Raffaele qui già ha fatto prima la domanda, adesso gli rispondiamo. Chiede come sono trattati gli azeri in Iran.
E come sono trattati? Nel senso, sono ovviamente una minoranza, una delle più importanti, ma vengono trattati come tutti gli altri cittadini. Poi, io non sono mai stato in quella parte di Iran, quindi forse Antonello potrebbe rispondere maggiormente a questa domanda. È pur vero che c'è tutta una serie di narrativa di Baku che cerca di influenzarli, però c'è anche da dire che, se guardiamo al mondo politico iraniano, molti politici della Repubblica Islamica d'Iran sono azeri.
A cominciare dalla guida. Khamenei è a zero, almeno da parte, se non sbaglio, di madre. Comunque, insomma, voglio dire, la stessa, quindi la figura istituzionale più importante della Repubblica Islamica è a zero. Allora, qui c'è da fare un po' una distinzione, nel senso che gli azeri, ad esempio, a Teheran si calcola che il 30%...
Io lo lascio dire a te, però.
Ok, no, lo dico io. Il 30% della popolazione di Teheran, soltanto di Teheran, parla anche a zero, cioè nel senso che sono così tanti che di fatto anche Teheran, che è una megalopoli, che è come se fosse una città in parte a zero. Le tensioni, le difficoltà ci sono state, soprattutto per quello che riguarda l'insegnamento della lingua. Questo è uno dei grandi temi che ricorrono nella storia della Repubblica Islamica, così come per la minoranza curda e per quella araba nel sud. però di fatto sono, non dico che quasi, quando tu conosci un iraniano hai quasi un 50% di possibilità che abbia almeno una parte della famiglia azera, questo è poco ma sicuro. Io onestamente, se dovessi pensare, come dire, alla minoranza azera in Iran come un esempio di minoranza oppressa, direi che si prenderebbe, insomma, un pochino un abbaglio, perché non è così, semmai sono altre le questioni un po' più delicate, ma rappresentano veramente una parte importantissima dell'Iran. Poi lasciate perdere che magari poveracci sono bersagliati dalle barzellette, perché tu, come i carabinieri in Italia, perché in Iran funziona così, però direi che grosso modo non possiamo paragonarlo a quello di altre situazioni, sicuramente. Allora, c'era una domanda che era, secondo me, anche questa interessante, e parlava, chiedeva della Cecenia, cioè, aspetta che la ritrovo, com'è la situazione in Cecenia? Kadyrov regna sovrano, c'è anche una opposizione?
Io sorrido, perché vorrei ritornare in Cecenia, quindi, nel senso, allora, la situazione in Cecenia ad oggi, se la confrontiamo con, diciamo, quella degli anni 90 o del primo decennio del XXI secolo, è stabile. Ci sono state delle problematiche, vedi, parliamo di Cecenia, io già, ci sono state delle problematiche dovute alla sicurezza, ma la leadership di Kadyrov è incontestabile ad oggi, almeno fino a quando il governo di Grozny riceve i fondi da Mosca. Perché poi il problema principale nel Caucaso del Nord è dovuto al fatto che il Caucaso del Nord sta avendo uno sviluppo socio-economico grazie prettamente agli investimenti che sta facendo, diciamo, il governo russo, grazie quindi a quello che è il budget statale. E quindi aspetto importante a dover tener conto. Questo perché? Perché ad oggi il paese del Caucaso del Nord, forse quella che ha un indice economico di sviluppo migliore, dovuto sempre al supporto del budget statale, ma è anche quel paese, quella repubblica, che ha un proprio esercito personale e che gioca un ruolo fondamentale nella politica estera russa nel Medio Oriente. Questo è un qualcosa che deve essere tenuto in mente, e ovviamente non possiamo pensare che i problemi di sicurezza che ci sono stati in passato siano stati eliminati del tutto. La domanda che spesso io mi pongo e pongo anche con dei miei colleghi è: cosa succederà nell'era dopo Putin? Nel post Putin, se veramente ci sarà in Russia una figura tale che riuscirà a controllare anche quelle, diciamo, quelle capi di Stato e quelle figure politiche che possono divenire scomode, perché ad oggi la Cecenia è, appunto, come ho detto prima, la Repubblica Nordcaucasica che ha un impianto militare significativo e anche delle mire vicino Dagestan, vicino Inguscezia. E è vero però che qualora il governo di Grozny non riuscisse più a sostenere economicamente tutta la macchina statale che è stata creata e sostenuta fino ad oggi con i soldi del Cremlino, la situazione cambierebbe, ci sarebbe più scontento. Quindi oggi possiamo dire, se dobbiamo dare un livello di rischio di Cecenia medio basso, ok? Come livello di rischio, anche perché poi in geopolitica è medio basso. Se guardiamo al prossimi 15-20 anni, il rischio potrebbe divenire medio alto qualora il post Putin dovesse essere caratterizzato da crisi interna e problemi con.
Siamo forse frizzato, qui sono delle considerazioni. C'era un'altra domanda qui di Carlo, dice: a differenza di Ankara, la cui politica estera
mi sentite?
Mescola. Sì, adesso sì, ci sono momenti, forse non ti abbiamo sentito, non so se stai aggiungendo qualcosa, scusa, ti sono andato sopra la voce? No. C'era quest'altra domanda di Carlo, a cui credo sia interessante rispondere, che dice appunto: a differenza di Ankara, la cui politica estera mescola panturchismo e panislamismo, l'Iran, oltre alla carta sciita, sfrutta in modo simile l'identità iranica oppure è vista come un retaggio pre-1979?
Carlo? Ah, niente.
Mi senti? Sì.
Mi sentite?
Sì, sì, adesso ci sentiamo.
Io sì, io sì. Ecco,
prego, prego.
Ok, ho letto la domanda di Carlo.
Mm-hmm.
È una domanda molto interessante, molto bella. Dovremmo fare altre ore forse di...
sì, probabilmente.
...di tutto. Diciamo che l'identità iranica può essere utilizzata in Tagikistan, ad esempio, può essere utilizzata in alcuni contesti nordcaucasico, l'Ossetia del Nord, e a differenza però della Turchia, diciamo, non c'è un progetto come il panturchismo, in verità. Cioè, la Teheran non ha questo progetto di riunire sotto di sé un'organizzazione di stati paniranici o panpersiani, non so neanche come chiamarla.
No, certo.
E sfrutta degli aspetti culturali, ma non è come, non è come Ankara. Perché Ankara può giocare su delle realtà statali molto più consolidate. Cioè, abbiamo Kazakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, abbiamo anche lo stesso Tatarstan, abbiamo delle realtà anche nel Caucaso del Nord. Ankara può giocare, sono realtà consolidate maggiormente rispetto all'Iran, con questa idea di panturchismo.
Gianluca chiede che se le sanzioni, diciamo, contro la Russia hanno influito positivamente o ci abbiamo perso solo noi.
Non mi è arrivata la domanda.
Qui Gianluca chiede: le sanzioni articoli 258 hanno influito positivamente o ci abbiamo perso solo noi?
Allora, anche qui c'è un dibattito enorme. Spesso vengono portate una serie di statistiche, di dati in cui si cerca di dire che anche la Russia ha avuto, diciamo, un impatto negativo grazie alle sanzioni. Quello che possiamo dire è questo. Ovviamente, inizialmente i pacchetti e le sanzioni hanno influito. Inizialmente. Ma poi la Russia è riuscita a riorganizzarsi e ad oggi, come è successo in altre realtà del mondo, in altri momenti storici, le sanzioni si sono dimostrate meno efficaci, anzi hanno permesso al governo di attirare più consensi su di sé, come dicevo prima. E ad oggi io non posso dire che l'economia russa sia la migliore del mondo, la più fiorente. Quello che posso dire però è che la Russia si è mossa per poter sopperire la mancanza del mercato europeo. A mio parere, Pechino dall'altra parte è Washington. A mio parere, questo
perché, non ho capito, scusami,
perché la Russia
non ho capito.
Si è stata costretta a rivolgersi alla Cina.
Ah, ok.
Vendendo. A mio parere sono Pechino e Washington chi ha beneficiato maggiormente delle sanzioni.
Ok. Ecco, non era questo il mio aperto.
A mio parere.
Certo. Senti, ultimissima...
Questo perché...
Prego, prego, no, dimmi.
Perché se guardiamo... La Russia è stata costretta a guardare in direzione cinese. No, dicevo, la Russia è stata costretta a guardare in direzione cinese e a vendere molto dei suoi prodotti, specialmente quelli energetici, a un prezzo inferiore. e in futuro la Russia si troverà a scontrarsi con che cosa? Con la grande pressione cinese nell'estremo oriente russo, motivo per cui la Russia adesso sta cercando di sviluppare questa regione. Washington, perché? Perché Washington è riuscita, la Russia, e fra l'Europa la Russia, a dividere l'Europa dalla Russia.
Senti, io terminerei con una, so che insomma, ti chiedo forse troppo, ma in una, con una sintesi di guardare alla situazione della crisi in Medio Oriente dal punto di vista russo, dal punto di vista di Mosca. Ad oggi, cioè senza partire diciamo da ottobre, ma nel momento attuale, soprattutto dopo il raid israeliano su Damasco, se è cambiato qualcosa per Mosca nei confronti di Israele?
Allora, ci sono dei cambiamenti dovuti alle pressioni interne della Russia. Questo perché non si può negare che il 10-15% della popolazione russa è musulmana. Se ricordiamo quello che è avvenuto a Makhachkala in Dagestan, con l'aereo israeliano che è atterrato e si è rischiato il linciaggio, questo è stato un campanello d'allarme. La Russia deve gestire una difficile situazione, ossia riuscire a rispondere a delle esigenze della comunità musulmana interna, che ovviamente supporta la causa palestinese e il popolo palestinese. Il Caucaso del Nord ospita un numero significativo di rifugiati o persone che sono palestinesi fuggite dalla Palestina, però non può perdere il contatto con Tel Aviv, dove, diciamo, buona parte della popolazione israeliana ha radici in Russia. Quanto avvenuto è un quanto avvenuto appunto con Adam Shata è per la Russia rappresenta una problematica. Perché? Perché in questo caso in teoria dovrebbe supportare l'Iran nei confronti di Israele, ma qualora supportasse l'Iran nei confronti di Israele andrebbe a creare stesso Tel Aviv. Io credo che quanto avvenuto possa spingere più attori verso, diciamo, richiedere una tregua definitiva. Ma dobbiamo fare sempre i conti con un elemento che si chiama Netanyahu.
Allora, qui c'è l'ultimissima domanda e con questa davvero chiudiamo, non è una domanda semplicissima, dice: ci sarà la risposta iraniana all'attacco di Damasco e se sì cosa dobbiamo aspettarci in breve?
L'auspicio è che non ci sia questa risposta. Se guardiamo a degli scenari, allora, lo scenario che comporta meno problematiche è una serie di attività tra la Siria e il Libano che vadano a colpire degli interessi strategici israeliani. Pensare a un attacco iraniano nei confronti di Israele allargherebbe il conflitto e comporterebbe, diciamo, la diplomazia iraniana potrebbe sfruttare quanto avvenuto per promuovere la tregua e per, diciamo, presentarsi all'Occidente per chiedere delle concessioni sulle sanzioni.
Che è quello che nelle ultimissime ore si sussurra.
Posta militari sono di
ti abbiamo perso anche come video, adesso speriamo di riprenderlo prima possibile. Io approfitto di questo piccolo inconveniente per ricordare che venerdì dovremmo avere la diretta con Dawood, insomma, se non ci sono altri problemi. Ricordo poi anche che invece lunedì prossimo avremo di nuovo ospiti qui dei nostri ospiti, gli amici di Special Eurasia, sarà questa volta Silvia Boltuk per parlare di Logis Khorasan. Rieccoci, ti avevamo perso un momento. Eccoci, adesso ti sentiamo e ti vediamo.
Ecco. Stasera cosa sta avvenendo la mia connessione?
Sì, vabbè. Ce l'abbiamo fatta quasi.
Posso solo ringraziare di Antonello e chi mi ha ascoltato e auspico un nuovo collegamento, una connessione migliore.
Vabbè, succede, può succedere, dai. Io ho ricordato l'appuntamento di lunedì prossimo con Silvia Boltuk, sempre di Special Eurasia, per parlare di Isis Khorasan, e ricordo anche quello che abbiamo annunciato prima, il vostro corso, e abbiamo messo qui, scorre anche qui sotto il modo per iscriversi. Allora, io vi ringrazio, Giuliano ovviamente, ci ha fatto veramente una bellissima lezione, abbiamo toccato non so quanti paesi questa sera, credo sia stato un record assoluto per le nostre dirette, ti aspettiamo a breve, insomma, quando puoi, anche di nuovo per parlare di altri temi, sempre quando lei sarà sempre il benvenuto. Ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito, e rimandiamo, insomma, ai prossimi appuntamenti. Immagino che, come dicevi,
grazie a te Antonello, grazie
a tutti, quindi buona serata.